L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra, come ogni domenica mattina in diretta su Rete 1 dallo Studio 6 di Lugano Besso, ma anche in diretta streaming sul web. Ci potete guardare comodamente seduti sul vostro divano di casa. Se avete un televisore collegato a internet, prendete il telecomando, schiacciate il tastino rosso e vi appariremo. Per chi volesse guardarci dal proprio smartphone o da un qualsiasi altro dispositivo connesso a internet, digitate www.rsi.ch/streaming e vedrete apparire lo Studio 6. Vedete già gli ospiti di questa mattina e l'abbiamo addobbato questo studio, insomma non diciamo nulla, soltanto quelli che ci guarderanno insomma capiranno che cosa abbiamo posizionato sulla tavola quest'oggi. Parleremo del progetto di recupero delle antiche varietà di peri della Valle di Blennio insieme all'agricoltore Mauro Giudici della Ganna, mentre i tre esperti dell'Ora della Terra risponderanno alle vostre domande da casa su orto, giardini e alberi da frutta. È già attivo il numero di WhatsApp, Alfredo Baratella ha già il telefono tra le mani, 079 873 9825. Fatelo lavorare quest'uomo, mandategli i messaggi, tutte le domande che avete. Troverò anche un po' di voce per portare a casa questa trasmissione. Direi di dare spazio alla musica di Rete 1 con i Moscardini.
Lo sapete che le pere sono frutti antichi? La varietà Abate, ad esempio, è nata alla metà dell'Ottocento. La Decana all'inizio dell'Ottocento, come anche la Kaiser. La William addirittura alla fine del Settecento. Pensate che in genere le varietà di frutta hanno invece al massimo una cinquantina d'anni. Beh, se le pere di oggi sono ancora quelle dei nostri trisnonni, vuol dire che possono essere veramente buone. Noi però ne mangiamo sempre meno. Vanno sbucciate col coltello, facendo attenzione, e magari ci si sporca anche un po'. E poi la fretta. Per noi la frutta deve essere già quasi pronta. Banane, mandarini, uva. Come se fosse un fast food.
Rete 1. L'ora della terra.
Da Coltura e Cultura, un piccolo estratto del volume Il Pero, in cui 22 autori raccontano i segreti di questo frutto dalle origini fino alla sua attuale diffusione nel mondo. Buongiorno ai tre esperti dell'Ora della Terra, Daniele e Reinhardt. Buona domenica.
Buona domenica a tutti.
Alfredo Baratella, buongiorno, buona domenica.
Buongiorno Lara e buongiorno ascoltatori.
E lo stesso vale per Tiziano Pedrinis.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Dunque, vi lasciamo lavorare. Nel frattempo io do il benvenuto a Mauro Giudici della Ganna, agricoltore. Benvenuto nell'Ora della Terra.
Buongiorno Lara.
Dunque, oggi parliamo di un progetto nato da poco, ideato durante un viaggio in treno, un viaggio di tre amici, tu correggimi se sbaglio, Muriel Hendrix, che conosciamo, etnobotanica, pomologa, attiva nel progetto di salvaguardia delle antiche varietà di mele della Capriasca, e poi Meret Bisseger, conosciuta per la sua cucina naturale, per i suoi corsi di cucina con le piante selvatiche, ma anche per le meraviglie sul Brenno, le zucche della Valle del Sole, e Mauro Giudici della Ganna, dunque agricoltore. Eravate in treno, si parlava naturalmente di frutta, di zucche, stavate andando a Basilea per la precisione a
esatto.
vedere delle zucche
esatto.
e avete partorito questo progetto. Perché non valorizzare gli alberi di pero della Valle di Blegno? E lì tu scopri che Muriel aveva già studiato questi alberi di pero della regione delle Tre Valli, dunque Blegno, Leventina, Riviera, e repertoriato oltre 300 peri, la maggior parte di questi in Valle di Blegno. Quindi qui ti si illumina proprio la lampadina e dici, ok, c'è già uno studio in corso, ci sono tanti alberi di pero in Valle di Blegno, perché? Perché ce ne sono così tanti? E lì inizia lo studio vero e proprio.
Sì, tutto esatto, ce ne sono tanti, tratteggiano molto bene il territorio, soprattutto in primavera li si vede al momento della fioritura, sono molto evidenti perché sono degli alberi maestosi, di dimensioni importanti, sono spesso dei punti isolati all'interno del territorio agricolo. E poi ci siamo resi conto che però sono un po' abbandonati questi alberi, non vengono più curati come si dovrebbe, spesso purtroppo, e fa un po' tristezza, si vedono i frutti che marciscono ai piedi dell'albero e non vengono nemmeno più raccolti. E sono anche un po' minacciati ormai perché sono degli alberi ultracentenari. Alcuni anni or sono a Grumo ne è stato tagliato uno perché toccava i fili della corrente, invece di accorciare i rami si è pensato di abbatterlo, poi una volta abbattuto si sono contati i nodi di accrescimento, ci si è accorti che aveva 340 anni. E all'epoca era considerato il pero più vecchio della Svizzera conosciuto.
Abbiamo perso anche lui.
Abbiamo perso anche lui e per vari motivi, malattie degli alberi, esigenze dell'uomo, costruzioni, eccetera, eccetera. Poi l'albero che è in mezzo al prato magari ogni tanto disturba la meccanizzazione agricola e per cui si decide che è meglio abbatterlo, anche perché appunto non si valorizzano i frutti. Per tutta una serie di motivi questo patrimonio rischia di perdersi e questo è un po' l'ultimo momento per tentare di fare qualcosa, perché altrimenti se attendiamo ancora
non li prendiamo più, non li recuperiamo più.
Esatto.
Tra l'altro è interessante perché avete scoperto che alla fine dell'Ottocento sull'agricoltore ticinese, e ne abbiamo una copia in mano dell'ultima edizione, è proprio sull'agricoltore ticinese, dicevo, che quest'anno compie 150 anni, alla fine dell'Ottocento si trovava un annuncio in cui le autorità chiedevano di sostituire, soprattutto nella parte medio-alta della Leventina, i vigneti esistenti con degli alberi di pero per produrre il sidro. Quindi le persone hanno ai tempi dato ascolto a questo appello, hanno piantato questi alberi e sono proprio questi alberi che noi vediamo adesso, in parte sono loro. Quindi da vigneto loro hanno trasformato in coltivazione di peri proprio e... questo perché? Perché questo appello a fine Ottocento?
Sì, era L'articolo è del 1891. Appunto c'è questo appello da parte dell'autorità cantonale a voler sostituire la coltivazione di vite, che al tempo era molto diffusa soprattutto per l'autoconsumo, ma la cui qualità, diciamo, non è che fosse eccelsa, soprattutto in zone un po' marginali. Ci si è resi conto che un'alternativa a questa produzione di basso valore, in fondo, poteva derivare per certe zone dalla produzione di sidro. E sono state fatte delle prove, e si dice appunto in questo articolo, si dice con risultati eccellenti, per cui si consigliava di fare questa operazione. Un articolo di un paio d'anni dopo, estratto da un rapporto della società agricola blegnese, parla del vivaio frutticolo gestito proprio dalla società, in cui erano piantumati 500 alberi di pero con varietà importate dalla Normandia espressamente per la produzione di sidro, e per le quali avevano ottime prospettive, che sarebbero state acquistate poi a basso costo dagli agricoltori locali e diffuse nel territorio. Mi sembra di ricordare che questa azione permise di piantare all'incirca in qualche anno quasi 2000 alberi nella regione, per cui un buon successo sicuramente.
Mauro, ti propongo di stappare una bottiglia di sidro accompagnata da queste, le faccio vedere, le metto a favore di camera, queste pere essiccate che sono una delizia e che adesso mangerò alla facciaccia di tutti voi, magari accompagnati anche da questa, come possiamo chiamarla, non marmellata,
si chiama vin cuit o raisiné, è una melassa, una specie di melassa che si ottiene facendo cuocere a bassa temperatura per 12-24 ore il succo di pera o di mela, raramente anche di uva, ma soprattutto è pera o mela, che è tipico della regione friburghese, ma che ai tempi era abbastanza diffuso dappertutto in sostituzione dello zucchero, che era un prodotto caro per i nostri nonni e anche prima, insomma.
Ok, allora io attacco la pera essiccata. Musica in regia, grazie. con Mauro Giudici della Ganna, agricoltore, ma a dire la verità Mauro, tu dici agricoltore ma poi fai altre mille cose, ti stai occupando di tantissimi progetti, difatti sul nostro tavolo oggi abbiamo delle patate, delle zucche, hai portato queste varietà di pere, tra l'altro ce n'è una che mi affascina tantissimo perché è piccolissima, questa è una mini pera, ma veramente una cosa da tipo due pollici, che varietà è questa?
Ma di preciso non lo so, appunto è anche uno degli obiettivi del progetto, quello di riuscire a identificare un po' tutte queste varietà che si trovano sul territorio. È una bella testimonianza appunto della variabilità genetica di questo patrimonio e anche delle perle preziose che vi si possono trovare. Ti dirò semplicemente che in Valle di Blegno c'erano alcuni esemplari anche di varietà molto antiche e molto rare in Svizzera, tipicamente svizzere, come per esempio la pera Bragda Soldà, che è questa qua. Posso farvi vedere un'immagine.
Mai visto. Che sembra più una zucchina.
Ha una forma di pera ed è particolare perché ha queste striature che ricordano un po' i pantaloni delle guardie svizzere. E di questa varietà ce n'erano due piante, sembra a Olivone, che sono state tagliate perché facevano qualche grumo nei frutti, quindi per un motivo un po' banale anche lì abbiamo perso qualcosa.
Ricordo che potete anche guardarci da casa, dunque in streaming, vedere le fotografie che ha portato Mauro, vedere anche i frutti che ha portato oggi Mauro in studio, dunque perché no? Se siete a casa schiacciate il tasto rosso del telecomando della vostra televisione connessa a internet e vi appariremo, oppure digitate www.rsi.ch/streaming dal tablet, dallo smartphone, dal computer e anche così vi appariremo sullo schermo. Dunque abbiamo detto varietà da conservare, da tutelare, il vostro scopo, voi vi siete uniti, abbiamo detto avete unito le forze, il Museo della Valle di Blegno di Lottigna, le Meraviglie sul Brenno, l'Associazione dei Frutticoltori, tutti uniti per valorizzare questi alberi e per non perdere qualcosa di storico, qualcosa che non possiamo tramandare, delle esperienze, delle storie, dei racconti su questi alberi, non possiamo tramandarli se adesso come adesso non preserviamo questo patrimonio e non lo portiamo alla luce, perché in realtà c'è ma è ancora nascosto, siete in pochi a conoscerlo. Addirittura tu mi dicevi possiamo suddividere la Svizzera italiana in sopraceneri, sottoceneri, sottoceneri conosciuto per le sue mele, sopraceneri conosciuto per le sue pere.
Questo è quello che sembrerebbe risultare dallo studio portato avanti da Muriel alcuni anni or sono, dove in effetti ha potuto determinare che nel sottoceneri c'era una predominanza di meli, quindi alberi pluricentenari, varietà vecchie autoctone, mentre nel sopraceneri sembra invece che si siano conservate molte più alberi di pero che di melo.
Ma questo com'è spiegabile? C'è qualcosa che è legato magari al clima?
Appunto anche questo sarà uno dei temi che tenterà di portare avanti questo studio. Le ragioni possono essere diverse. Sappiamo per esempio che molte di queste varietà di frutta sono arrivate in Ticino anche grazie all'emigrazione, per esempio. In effetti si sono ritrovati dei reperti, delle specie di piccole faretre che servivano per il trasporto delle marze da parte dei migranti quando tornavano al paese natale, per permettere poi di innestare le varietà interessanti di frutta che vedevano nei paesi in cui emigravano e volevano proporle, riportarle qui nei paesi nativi. Questo sicuramente ha contribuito, a dipendenza appunto di quali erano le destinazioni di migrazione, e si sa che nelle valli, in Valle di Blegno per esempio, zone di migrazione tipiche erano o il nord Italia o la Francia, e in Francia e in nord Italia sicuramente le varietà di pero sono molto diffuse.
Siccome oggi tu mi hai chiesto di dire questa cosa, di chiedere l'aiuto ai nostri ascoltatori, le storie, le ricette, i metodi di conservazione delle pere, magari c'è qualcuno all'ascolto che può iniziare a darvi una mano in questa raccolta di storie e di esperienze per non perderle e per portare avanti tutto quello che è legato alla conservazione di questi alberi nella Valle di Blegno. Dunque noi apriamo subito le linee telefoniche dell'Ora della Terra, 0848 03 0808, se volete portare il vostro contributo, se volete dare una mano a questi signori che si sono messi all'opera per salvaguardare queste piante e per studiarle insieme, appunto, abbiamo detto, a Muriel Hendrix, a Meret Bisseger, dunque l'Associazione dei Frutticoltori, il Museo di Lottigna. Davvero un ottimo lavoro che è partito circa da un anno e che proseguirà grazie all'aiuto delle persone che vorranno lavorare insieme a voi. Avete già fatto un primo stand, questo in occasione del mercato della zucca a Malvaglia, se non erro. È arrivato anche il direttore del Giardino Botanico di Zurigo perché è interessato a questo lavoro. Sembra un qualcosa da poco, in realtà è un progetto importante. State chiedendo anche dei contributi, insomma, per portare questo progetto a livelli un po' più alti e per insomma dargli anche il valore che deve avere un progetto del genere. Noi proviamo a sentire se gli ascoltatori dell'Ora della Terra hanno magari degli alberi di pero a casa, magari proprio in Valle di Blegno. Nel frattempo vi ricordo 0848 03 0808 se volete intervenire, se volete cominciare a fare le vostre domande ai tre esperti dell'Ora della Terra. Dunque apriamo, Mauro, non soltanto più pere, ma apriamo a giardinaggio, a frutticoltura in generale, ad orticoltura in generale. Ma naturalmente manteniamo la rotta e continueremo a parlare di pere. Io devo terminare questo concentrato di zucchero spettacolare. Musica con il trio di Gandria.
Sulla piazza da Barcellona i dunetti fan calzetta, che triga chissà rurona, che triga chissà rurona, e la bona dal magna la ga cerca in pura salca. Sulla loppia la gioconda i corni le triamonda, sopra in fiera battu l'onda di patuschi triasuga. Qui cardal tarò, scotta giù l'acqua dal fontanin, barba tul tem che nasa nel bro. Lena piazzita fiorita i cugè, in casprofa color celestin, conto la pita che cura i cugè, lena piazzita dal nostri sì. In la gabbia i canarini, di civetta contro un merlo, ingabbiati da visini, col Bernard al giusto al gerlo, la leon la scusa in fase, e din don al baculura, con la voce dal campanon. Dopo mi fa la l'acqua dal fontanin, parva tultim che nasa nembro. Lena pia sita fiurida i pugè, i cas profà, color celestin, contro la pita cacura i pugè, lena piazzita dal nostri sì.
0848 03 08 08 per fare le vostre domande agli esperti dell'Ora della Terra, ma oggi anche a Mauro, giudice della Ganna. Dunque, rispondiamo subito a Vincenzo che è in linea. Buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao Lara.
Ciao Vincenzo.
Ciao Mauro.
Ciao.
Senti un po', io ho notificato due piante di pere in zona Palazzo Malvaglia, no?
Sì, le conosco.
Il vostro mail eccetera, non ho più ricevuto niente, però non so se poi è stato rilevato il fatto, e mi interessava sapere anche se voi fate assistenza, nel senso che ci consigliate come concimare, come tagliare eccetera eccetera.
Allora è così, diciamo che quest'anno è stato un po' l'anno zero del progetto, nel senso che abbiamo dovuto definire un attimino, intanto abbiamo dovuto coinvolgere appunto il museo etnografico di Blegno a Lottigna, l'associazione frutticoltori ticinesi, le meraviglie sul Brenno, per costituire appunto un pool di associazioni che rilevassero un po' la gestione del progetto, per dargli anche credibilità e consistenza. Adesso appunto le segnalazioni che vi abbiamo invitato a fare facevano riferimento all'indirizzo email del Museo di Lottigna, proprio perché il museo è uno dei patrocinatori di questo progetto.
Era sulla voce di Blegno.
Sì, esattamente, abbiamo fatto degli annunci sulla stampa locale, oggi approfittiamo di una voce un po' più ampia che quella della radio e siamo ben contenti di poterlo fare. Ci interessano, vi segnalo anche che siamo interessati anche a piante ultracentenarie vecchie che sono al di fuori del territorio della Val di Blegno, perché appunto è un territorio, è un patrimonio che comunque è diventato abbastanza raro, per cui probabilmente certe varietà le si trova solo anche al di fuori del territorio della Val di Blegno, e quindi ci interessa tutto quello che c'è. Le tue piante sono state sicuramente repertoriate e prossimamente, a partire dall'inizio dell'anno prossimo, vedrai che riceverai degli input in questo senso.
Anche come coltivarle, come potare.
Uno degli obiettivi è, per quello che abbiamo coinvolto anche i frutticoltori ticinesi, è anche di ricominciare a coltivare questi alberi che fino adesso per molti anni sono stati un po' abbandonati a se stessi. Quindi ci saranno dei corsi di potatura per le piante ad alto fusto, verranno fatte altre indicazioni su come gestire dal punto di vista agricolo, proprio frutticolo, queste piante per riuscire a mantenerle meglio e farle produrre in maniera ottimale.
Nel frattempo, Vincenzo, le mando Daniele Reinhardt per darle una mano.
Grazie.
Il consiglio che le posso dare: non abbia fretta, la pianta è stata lì un bel po' senza essere accudita.
Piante... No, ma io ho potato, cioè potato sempre con molta parsimonia, però.
Bravo. Complimenti. E concimare poco, sono piante vecchie, noi non deve aumentare la massa.
Io non ho
massa.
Mai concimato, va bene.
Ecco. Secondo me, se sta in piedi, se non ha carenze, non concimi, continui con la potatura dolce,
no.
E tenga il seghetto in tasca.
Al momento, quest'anno non aspetto un po', non troppo bello, perché probabilmente hanno patito la siccità.
Certo.
Molto probabilmente, no? Hanno perso subito le foglie, eccetera, eccetera.
E poi c'era in giro la ruggine anche, che lavorava bene quest'anno. Poi se magari su un terreno alluvionare un po' ghiaioso è drenato, per cui possono soffrire un po' di siccità e di caldo. Anche i colpi di calore nel mese di agosto, questo può succedere. Con temperature molto alte può succedere che ha non mi viene in mente come si dice esattamente, il colpo di secco nei peri. È un colpo di calore comunque.
Va bene,
grazie Vincenzo, grazie mille, buongiorno.
Se posso aggiungere qualcosa in questo senso, sicuramente uno degli interessi di un progetto di questo tipo è sicuramente anche verificare in un momento di cambiamento climatico poi quali di queste varietà antiche si adattano meglio a queste nuove situazioni date dalle mutazioni climatiche, insomma, sicuramente può essere un aspetto importante anche per il futuro di riuscire a capire quali saranno le varietà che sopportano meglio queste nuove situazioni.
C'è Maria Pia, so che Maria Pia lei vuole chiederci qualcosa a proposito dei cachi.
Sì, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno a voi. Io ho ricevuto dei cachi che sono stati prelevati da un ramo che si è rotto durante questi ultimi giorni col brutto tempo. Ora li ho messi nei plateau, come si dice, a 1-1. Volevo chiedere se riusciranno ancora a maturare.
Senz'altro, se lei vuole rendere l'operazione più rapida, ne parlava anche Tiziano un paio di trasmissioni fa, prenda i cachi e li metta con le mele o le banane. Ma non metta plateau con le mele o con le banane, perché sennò le maturano tutte in un colpo solo.
Va bene?
Sì.
Grazie mille.
Prego,
buona giornata.
Buongiorno a lei, Maria Pia. Marisa ci riferisce che ha un problema con le ortensie e chiede se vanno potate adesso in primavera, Alfredo.
Consiglierei di aspettare che cadano tutte le foglie e comunque può potare unicamente i rami che hanno fiorito, lasciando invece quelli che non hanno fiorito in modo da avere poi la fioritura l'anno prossimo e di non mandarli in alternanza di fioritura.
Fiore chiede dei consigli sull'ibisco che ha in giardino, dice che è una pianta spontanea e medicinale, adesso è fiorito, qualche consiglio in generale, Alfredo?
Ma se si tratta dell'ibisco siriacus, dunque quello che rimane fuori anche d'inverno, io direi anche lì di aspettare che cadano le foglie e poi si può eseguire una potatura a sperone, dunque lasciare un unico rametto all'estremità di ogni ramo, togliendo tutti gli altri rami che hanno fiorito. Così, perché l'ibisco appunto fiorisce sul ramo di un anno che cresce da quello di 2 anni, un po' come l'uva.
Tra poco parleremo ancora di alberi di pero, prima però rimaniamo in tema con i Vox Bleni. Torniamo in diretta nell'ora della terra per parlare di pere, di alberi di pero. Dunque, Daniele Reinhardt, c'è un bel aneddoto, una pera svizzera che è arrivata sino al Vaticano.
Sì, esattamente, è la pera di Soldà, come dice Mauro, o la Schweizerose in tedesco.
Che questa è stata pera striata.
Sì, perché è dedicata alle tuniche dei soldati del Papa.
Facciamola vedere.
I soldati che andavano a combattere in tutta Europa a pagamento portavano queste tuniche hanno lavorato ovviamente anche al Vaticano, li abbiamo ancora oggi, e l'associazione La Fructus, che è un'associazione svizzera per la salvaguardia delle vecchie varietà, 3 o 4 anni fa hanno fatto un'operazione e hanno piantato una di queste peri al Vaticano. Ne esistono 2 varietà, una mi sembra che è un po' più piccola, un po' più rossa, e questa che vedete in fotografia.
Dunque, praticamente queste pere che sono sia molto belle da vedere, ma anche, immagino, suppongo, molto buone, però in realtà noi non le troviamo praticamente da nessuna parte. Cioè, adesso tu hai portato un esempio, un aneddoto, però al supermercato noi troviamo quelle 3 varietà, 4 varietà, in realtà le più antiche, quando... Invece si sa che i vivaisti ogni anno ne propongono di nuove varietà, ma non riescono a immettersi nel mercato queste varietà nuove. Come mai, Mauro?
Ma è interessante da capire come questa domanda. Come dicevo all'inizio della trasmissione, l'estratto di questo servizio è vero, a differenza della mela, le varietà di pero che ancora oggi sono coltivate e vanno per la maggiore sono comunque varietà molto vecchie, hanno più di 100 anni, derivano proprio da una prima grande operazione di selezione che era stata soprattutto portata avanti in Francia, in Belgio e in Inghilterra, fine 700, 800, insomma, ecco. Si vede che queste piante sono effettivamente molto buone, i frutti di queste piante hanno delle qualità talmente buone che anche un'ulteriore selezione che si tenta di portare avanti al giorno d'oggi non riesce a scalzarle poi dal mercato. Diciamo che al giorno d'oggi forse ci si adesso uno degli argomenti che la selezione cerca di portare avanti, di spingere, è la ricerca di varietà che sono meno sensibili al fuoco batterico, per esempio. Poi la pratica dimostra che selezionare una varietà che sia allo stesso tempo resistente al fuoco batterico, ma che poi dia soddisfazione anche a livello di coltivazione e dia dei frutti che siano altrettanto buoni delle vecchie varietà, non è così semplice, ci vuole tempo. Forse ci si arriva col tempo, però per il momento le varietà che si trovano al supermercato sono sempre la Conference, la Battefettel, la William, queste varietà che sono molto molto vecchie.
Molto vecchie, molto buone, sicuramente magari hanno anche un po', non dico stufato, però piacerebbe magari al pubblico provare qualcosa di nuovo, e soprattutto io mi domando, piacerebbe poter entrare in un supermercato della Svizzera italiana e trovare l'angolo dedicato alle pere della Svizzera italiana. In realtà non c'è nessuno che sia in grado di in questo momento proporre al mercato delle pere, le nostre pere, come si direbbe in questo caso.
Esatto, purtroppo a livello di pere, forse si potrebbe allargare il discorso a livello di frutticoltura, in Ticino c'è ancora comunque un bel margine per riuscire a portare avanti delle produzioni locali che poi possano essere valorizzate a livello di mercati di una certa importanza.
Abbiamo Gaetano in linea, buongiorno. Pronto Gaetano? Pronto, pronto?
Sì, pronto.
Eccolo lì, buongiorno.
Buongiorno, io volevo chiedere, l'ho detto per i cacchi, che peccato che vedo tante piante che i frutti marciscono sulla pianta, quando si potrebbe fare un buon uso, ecco, questa è una. E poi volevo chiedere al signor Baratella, Alfredo, che c'è una pianta di Bougainville che l'ho trapiantata, però non so se bisogna potarla, è circa alta 60 centimetri, così 80 centimetri, se devo potarla oppure devo fare qualcosa.
Buongiorno Gaetano.
Un consiglio, ecco.
Sì, beh, le consiglio di non potare per intanto la Bougainville, la tenga pure riparata, non deve sopportare, non deve prendere temperature più basse di più 5 gradi. E farà il suo riposo vegetativo. Quando le temperature si alzeranno, pian pianino lei si risveglierà facendo poi una fioritura. Se la mette invece in casa con temperature alte, è possibile che invece lei si stanca molto e ricomincia subito a vegetare e farà una fioritura molto precoce durante l'inverno. Dunque ci vorrebbe proprio una posizione riparata, ma comunque con un po' di luce.
Per i cachi invece?
Per i cachi il problema penso è un problema proprio tecnico di raccolta. I cachi sono sempre sugli apici dei rami e il cachi è conosciuto un po' come una pianta fragile, anche perché la gente non si ricorda mai che quando sale a raccogliere ha il peso dei cachi, e quest'anno, come ha detto anche una signora, si sono schiantati a causa della produzione eccessiva. C'è il peso dei cachi, il peso della vegetazione, il peso della linfa, il peso di chi vuole raccogliere, e poi si finisce a terra. È chiaro, il cachi oggi viene comunque richiesto dal mercato, specialmente per l'essiccazione, spunta anche degli ottimi prezzi e secondo me vale proprio la pena raccoglierlo, specialmente i nostri cachi nostrani, tra virgolette, perché comunque è una pianta asiatica, perché non vengono utilizzati per la trasformazione per fare cachi secchi, i cachi di origine cino-giapponese moderne, tra virgolette, che sono eduli alla raccolta, come per dire il Sharon, che troviamo già nei supermercati.
A posto Gaetano?
Sì, grazie.
Buongiorno.
Buona giornata.
Buona domenica. Tra l'altro, curiosità, Daniele, non si dice cacheto, ma si dice?
Loteto.
Loteto.
E cacheto è concesso, ma non è carino.
Non è carino, Loteto.
Non è da Università della Crusca.
Esatto. Angelo, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io avrei una domanda su come conservare i semi per l'anno prossimo. Delle zucchine o dei pomodori o per fare delle piantine in primavera.
Angelo, le passo Tiziano Pedrinis.
La prima cosa è di lasciar maturare bene i frutti, in modo particolare per le zucchine e per le zucche, quindi il frutto deve essere ben maturo. Una volta che il frutto è maturo, può aprirlo semplicemente, poi essiccarli a una temperatura, diciamo, ambiente, magari con una umidità relativamente bassa, scegliere, non so, il locale della lavanderia o il locale del riscaldamento, dove sia una temperatura relativamente alta ma con poca umidità. Per il resto i pomodori invece li lascia maturare bene. Una volta che il frutto è ben maturo o quasi addirittura marcio, deve lavarli e poi farli essiccare analogamente a quanto fa per le zucchine. L'importante dopo per la conservazione è possibilmente trovare un ambiente dove c'è una bassa igrometria, quindi poca umidità, e temperatura relativamente bassa. Diciamo che la temperatura normale, anche se gela, non capita assolutamente niente, i semi si conservano anche a bassissima temperatura. L'importante è che siano ben secchi in un ambiente ben aerato. Una volta che questi semi sono secchi, può anche metterli in un piccolo contenitore e chiuderlo, in modo che non ci sia più, diciamo, scambio tra l'ambiente esterno e l'ambiente interno. Naturalmente deve pensare che i semi hanno una vita relativamente limitata, una durata di vita relativamente limitata, che varia da un paio d'anni per porre cipolle, per esempio, e va fino a 7-8 anni per pomodori e per le cucurbitacee in generale.
Ecco. Grazie mille.
Prego, buona giornata.
Buona domenica, Angelo. Graziella, benvenuta.
Buongiorno. Senta, io volevo sapere se posso tagliare le rose. E poi c'ho le calle che sono bellissime, hanno delle foglie grandissime, lei continuano ancora adesso a far fuori foglie, non mi hanno fatto un fiore.
Allora, per le rose, buongiorno Graziella.
Buongiorno.
Allora, per le rose io direi di aspettare il più possibile. Se sono delle rose rose nane, quelle...
No, sono rampicanti.
Rampicanti. Allora, quello sì, che potrebbe fare è di evitare che in caso di una nevicata si spacchi qualche ramo, dunque una piccola leggera potatura, ma solamente se lei valuta che la neve potrebbe danneggiarle. Altrimenti la potatura io le consiglio di farla alla fine di febbraio, se non addirittura la prima settimana di marzo, a dipendenza di dove abita, in modo tale che se dovesse arrivare del caldo durante l'inverno... a Cadro. Sì, sì, io aspetterei allora l'ultima settimana di marzo, perché se dovesse venire un po' di caldo durante il mese di gennaio, magari inizio febbraio, le rose partono e poi se ritorna ancora del freddo gli si gela il rametto, così non potandole si evita di stimolarle a crescere. Per la calla, allora, hanno abbastanza sole?
Sì, 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 hanno sole, sì, sì.
Okay.
Ma lei, ma sono bellissime le foglie, deve vedere che grandi che sono, ma neanche un fiore.
Allora lasci le foglie il più possibile, è possibile che l'anno prossimo, se magari le dai anche un po' di concime completo, senza darle troppo azoto, piuttosto fosforo e potassio, che facciano, che facciano una buona fioritura. Ricordiamo sempre che la fioritura ruba molta energia alla pianta, dunque a volte ci vuole molta foglia per riuscire a far produrre i fiori.
Ah, ecco. Lei, i gerani, come devo fare con i gerani?
Li mette in un posto riparato dove non
li geli. Senza tagliarli?
Li tagli casomai in primavera.
Ah, ecco, li lascio così come
febbraio,
sono.
Inizio marzo.
Va bene, grazie mille, buona domenica.
A presto.
A presto.
Avevamo Pina in linea che aveva una domanda anche lei per Alfredo. Le piante da balcone, se spostarle o lasciarle fuori d'inverno?
Le piante da balcone, allora se sono da balcone possono rimanere in balcone, se invece sono d'appartamento sarebbe il caso di cominciare a portarle all'interno per evitare che raggiungano una temperatura inferiore ai 5 gradi o addirittura agli 0 gradi, dipende che pianta.
Certo. Tra l'altro ne parleremo ancora, abbiamo ancora del margine per parlare di piante appunto che vanno portate all'interno, consigli utili dove metterle, le temperature giuste, dunque avremo modo di farlo. Ricordiamo, Mauro, la mail per inviare qualsiasi sia segnalazione rispetto a una pianta di pero della Valle di Blegno, piuttosto che storie, piuttosto che metodi di conservazione delle pere. Museo di Blegno, @valledeblegno.ch è l'indirizzo mail. E poi vogliamo rispondere a Monica, che vuoi leggere tu questo messaggio che ci è arrivato tramite WhatsApp?
Sì, Monica ci chiede se esiste ancora la varietà Curé. Io penso che si riferisca alla pera Curato, che sì, si trova, esiste ancora. Non è facile da reperire sul mercato, ma la si trova.
Ma nella Svizzera interna è ancora abbastanza diffusa in campagna.
Sì.
Vogliamo dare anche qualche indicazione su varietà della Svizzera italiana? Vedo che hai portato proprio una lista e sono, secondo me, i nomi sono già uno spettacolo.
Sì, adesso definire le varietà della Svizzera italiana forse prematuro, bisogna appunto verificare di che varietà si tratta in realtà. Diciamo che è interessante, è uno degli aspetti interessanti che vogliamo approfondire in questo progetto è anche il recupero di come venivano chiamate queste varietà localmente, i nomi che venivano attribuite. Per esempio ce ne sono alcune simpatiche, in dialetto i Pisi da San Jacum, o i Per da Presit, i Per Buter, i Per San Bartolomé, i Per Vernin, o Piseux da San Martin, che è anche una varietà che matura appunto a San Martin, quindi a novembre, che veniva invernale, che veniva conservata poi per l'inverno. C'erano i Per Strozzacol, una varietà definita farinosa ma molto buona. Ecco, anche da questo si capisce che c'è tutto un patrimonio,
c'è storia,
c'è cultura, e tutto questo merita di essere salvaguardato e approfondito.
E allora noi contiamo su di voi, ridò l'indirizzo mail per le segnalazioni che vorrete fare a Mauro, museodiblegno@valledeblegno.ch. Lascio che gli esperti continuino a rispondere ai tanti messaggi che vedo stanno arrivando via WhatsApp, davvero tantissimi, e tanti sono anche per Mauro, dunque il telefono passa anche nelle mani di Mauro. prima di salutarvi ho un paio di richieste. La prima è per l'ascoltatrice Anna, che ci ha chiamato la scorsa settimana per riferirci delle cimici, del metodo che aveva utilizzato lei per catturare le cimici. Ecco, chiediamo ad Anna se può richiamarci, mandarci una mail a oradellaterra@rsi.ch, perché avremmo bisogno di lei e di porle qualche domanda. E poi, prima di salutarvi, ho bisogno ancora del vostro aiuto, perché voi sapete che la radio è un mezzo importante per lanciare appelli. In questo caso ieri una nostra ascoltatrice, Natalie, ci ha chiamati durante la trasmissione La Casa degli Animali e ci ha chiesto in lacrime di fare un appello, perché dal 5 ottobre è sparito il suo gatto D'Artagnan. È scomparso a Riva San Vitale, vicino a Mendrisio. È un gatto nero, piccolino, castrato al microchip a 9 anni. È prevalentemente nero con delle macchie bianche sul collo e sul ventre. Chiunque avesse segnalazioni può scrivere a rete1@rsi.ch. Tra poco vi metterò in contatto con Carla Norgauer e Max Scampicchio, invece in diretta con Ti ricorderai di me, oggi da Daro. Quindi musica e la linea poi passerà direttamente a loro. Prima di salutarvi vi faccio vedere una fotografia. Chiudiamo con questa fotografia per chi ci sta guardando in streaming. Questa è la foto con la quale chiudiamo la trasmissione. Grazie a Marta che ci sta guardando in streaming. Marta è naturalmente una gatta. Dalla Ramontagna è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni. Grazie agli esperti, grazie a Mauro Giudici della Ganna per essere stati con noi. Buona domenica a tutti.
L'ora della Terra.